I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi andremo a parlare della qualità dell'aria che respiriamo. Lo faremo in compagnia dell'immunologo, il professor Ferdinando Aiuti, e anche con il professor Attilio Poli, che è ideatore di un progetto, si chiama lamiaaria.it, un progetto online. Ma prima andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
L'inquinamento atmosferico è un problema che ci riguarda sempre più da vicino e costituisce una realtà ben consolidata nelle grandi metropoli, tanto da spingere i vari comuni ad effettuare iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. Tuttavia, scarsa è la percezione esatta della qualità dell'aria. Al di là di qualche inquietante dicitura come polveri sottili e biossido di azoto, infatti, sono in pochi ad essere consapevoli di cosa respiriamo veramente e quali pericoli seri ci siano per la salute. Un progetto online, lamiaaria.it, permette invece a tutti di monitorare la qualità dell'aria nella propria città, un ottimo punto di partenza per un impegno più attivo e generale.
Informa consumatori.
Abbiamo subito in collegamento il professor Ferdinando Aiuti, noto immunologo. Benvenuto.
Sì, buongiorno.
Intanto vorrei chiederle proprio gli effetti sulla salute dell'aria inquinata che respiriamo.
Guardi, ci sono documentazioni scientifiche dirette e indirette che queste polveri sottili, in particolare i PM10, ma anche quelli a minore peso molecolare, possono dare delle, a lungo ovviamente respirandole per molti anni, delle broncopneumopatie croniche, cioè delle alterazioni dell'apparato respiratorio, in particolare la mucosa tracheale, la mucosa bronchiale, anche la mucosa nasale, fino ai polmoni, che possono andare incontro a lungo andare ovviamente a minore elasticità, deposizione dei tessuti, quindi fibrosi, infiammazione della mucosa stessa, insieme ovviamente anche ad altre sostanze, non sono solo i PM10, ma ovviamente contribuiscono a questo anche l'aumento dell'ozono, l'aumento dell'anidride carbonica, la riduzione dell'ossigeno, sono tutti fattori concausali e ovviamente gli agenti infettivi che contribuiscono a queste insufficienze respiratorie croniche. Poi ci sono dei danni anche all'apparato cardiocircolatorio, sia indirettamente perché quando c'è un'insufficienza respiratoria il cuore viene a pompare in maniera di difficoltà, e sia perché queste sostanze vanno anche depositate nei tessuti attraverso il sangue, come il fegato, come il rene e anche il sistema nervoso, e quindi è importante che questi livelli di inquinamento si mantengano sotto quei limiti che sono stabiliti per le varie città dalla comunità europea e che, quando, come avete letto spesso nei giornali, vengono sforati per aumento dell'inquinamento del traffico o da altre sostanze inquinanti come sono le centraline delle industrie chimiche o le centraline anche che producono anidride carbonica o PM10, i centri di riscaldamento normale che c'è soprattutto nel periodo invernale aumentano. In questo caso coincide ovviamente la minore areazione, la minore ventilazione, la minore quantità di piogge contribuiscono a far girare nell'aria queste sostanze inquinanti.
Quali politiche dovremmo portare avanti per ridurre quantomeno gli effetti negativi di queste polveri sottili per la nostra salute? Misure come targhe alterne, domeniche ecologiche a piedi, sono solo simboliche o servono a qualcosa veramente?
Intanto vorrei aggiungere una cosa, che queste, soprattutto il PM10, ma anche altre sostanze, sono particolarmente pericolose cumulativamente per tutti nel corso degli anni, ma a brevi periodi possono essere dannose alle donne in gravidanza, ai bambini sotto i 2 anni di età, agli anziani oltre soprattutto i 70 anni, 75 anni che hanno insufficienza respiratoria cronica, quelli che hanno altre malattie respiratorie. Come si può ridurre? C'è una politica globale mondiale, c'è una politica nazionale che viene fatta da regolamentazioni per le fabbriche e le industrie che emettono queste sostanze, per regolamentazioni per ridurre l'inquinamento con le automobili, perché sappiamo quanti filtri e le sostanze che possono essere catalizzate e messe nelle macchine possono ridurre l'inquinamento, visto che il 70% dipende dal traffico urbano. E poi c'è una politica ovviamente locale che può essere fatta dai sindaci, che devono provvedere a, primo, ridurre il traffico automobilistico aumentando quello su rotaia, incitando ovviamente le persone a fare uso dei mezzi pubblici. Secondo, sicuramente anche il carpooling può essere uno dei motivi. Poi c'è anche un senso civico dei cittadini, ahimè questo manca spesso, che dovrebbero anche usare meno l'automobile e usare più i mezzi pubblici, fermo restando che i mezzi pubblici devono essere efficaci, frequenti e non inquinanti. Chiaro che le targhe alterne, come ha detto lei, sono misure che possono servire poco se sono fatte come erano fatte prima, una volta al mese, ogni 15 giorni, una domenica, così, sono simboliche perché riducono dell'1%, del 0,5%. Se certo uno fa le targhe veramente alterne, giorni alterni, che mettono però in crisi la città, allora lì hanno un impatto notevole in quei giorni. Quindi io dico, le targhe alterne possono essere utili come emergenza in quei giorni nei quali il tasso dei PM10 o dell'anidride carbonica supera i livelli previsti dalle normative europee, che sono comunicati dall'ARPA, che è l'agenzia regionale. In quei giorni lì per forza devono essere adottate, perché altrimenti sì, la gente poi subisce dei danni gravissimi, ma non come misura, diciamo, programmatica, come misura d'emergenza. E quindi vanno benissimo in quei giorni lì, e si è visto che il giorno dopo che si adotta la targa alterna il tasso si riduce dell'inquinamento del 15-20% e ritorna spesso ai valori soglia. Poi, fermo restando che poi il giorno dopo tutti quelli che hanno preso la macchina, il giorno che c'era le targhe alterne, poi ricominciano a girare peggio di prima. Quindi è un rimedio molto parziale e molto relativo, che può essere preso.
Senta, le mascherine cosiddette antismog che qualcuno indossa nelle grandi metropoli, soprattutto in altri paesi, servono a qualcosa? O comunque c'è qualcos'altro che può essere utile?
Allora, le mascherine, quelle lì che si vendono anche in farmacie, non servono a niente, perché ovviamente l'anidride carbonica, tutte le sostanze aeree, l'ozono eccetera, filtrano attraverso le mascherine, ma anche i PM10, perché sono a bassissimo bisogno molecolare, ci vorrebbero delle maschere speciali che sono in laboratorio P3, P4, insomma, quindi non servono proprio a niente. Servono un pochino per ridurre il contagio nel caso di un'epidemia influenzale, ma nemmeno del virus dell'influenza che passa, ma altri batteri, il pneumococco, batteri più grandi. Un po' la quantità, diciamo così, può essere bloccata da uno schizzo, un colpo di tosse, qualcosa rimane nella mascherina e non arriva nella mucosa nasale. Ma per l'inquinamento, quello che c'è nelle città, non servono assolutamente niente. Invece, ovviamente, che cosa fare? Nell'emergenza, ovviamente, viene consigliato alle persone anziane, ai bambini, di nelle ore più inquinate, che sono quelle dal mezzogiorno alle 7, dopo che la notte l'aria si è un po' depurata, la mattina ancora si gira, in quelle ore lì gli anziani e persone affette da broncopneumopatia cronica devono stare a casa con le finestre chiuse, e i bambini lo stesso. L'inverno possono essere portati ai parchi, d'estate è meglio non andarci perché c'è l'ozono, e quindi dalle 11 alle 4 non si può andare nemmeno al parco a prendere il fresco, perché peggiora la situazione in quanto riguarda l'ozono. Quindi l'unica cosa è stare a casa con le finestre chiuse per respirare meno quest'aria inquinata.
Ringraziamo quindi per i preziosi consigli il professor Ferdinando Aiuti.
Buongiorno.
Abbiamo ascoltato quindi quanto faccia male respirare l'aria inquinata alla nostra salute, e vediamo allora se è possibile prevedere quanto è inquinata quella che respiriamo nella nostra zona, dove andiamo a lavorare, dove abitiamo. Lo chiediamo ad Attilio Poli, che è ideatore del progetto lamiaria.it. Benvenuto.
Buongiorno, grazie. Allora, sì, certamente si possono fare le previsioni dell'inquinamento atmosferico. Le risorse, lo stato dell'arte della scienza attuale ci permette di fare delle previsioni, naturalmente sempre previsioni con i margini di errore, come possono essere quelle previsioni meteo. Noi abbiamo ideato questa iniziativa, abbiamo lanciato questa iniziativa nella lamiaria.it e abbiamo realizzato un centro di supercalcolo per la qualità dell'aria qui in Italia, dove utilizzando modelli meteorologici, modelli di dispersione degli inquinanti in atmosfera, possiamo produrre le previsioni della qualità dell'aria per tutti gli 8100 comuni italiani per i successivi 5 giorni.
E sono alla portata anche dell'utente, del cittadino che naviga su internet?
Assolutamente sì, noi nasciamo come degli specialisti, dei tecnici, abbiamo iniziato i nostri primi sistemi di previsione, in particolare abbiamo realizzati in Spagna per la regione di Madrid, la Castiglia-La Mancia, lavorando per le pubbliche amministrazioni, per gli addetti ai lavori, gli specialisti. Un giorno però abbiamo cominciato a pensare, ma la qualità dell'aria riguarda tutti noi, riguarda le mamme che accompagnano i figli a scuola, gli sportivi che vanno a correre nel parco, quindi perché non uscire dal recinto degli scienziati, degli specialisti? Quindi abbiamo immaginato questa iniziativa, immaginata comunque soprattutto rivolta ai cittadini, a tutti quanti, quindi un servizio gratuito disponibile su internet e un linguaggio molto chiaro, accessibile a tutti, quindi non parlare di microgrammi su metro cubo, ma di un indice di qualità dell'aria che ci dica se l'aria è buona, ottima oppure pericolosa e come dobbiamo comportarci soprattutto.
Quindi è di facile consultazione.
Assolutamente, sì. Infatti un aspetto su cui ci teniamo molto è quello dei consigli da dare, perché con la meteorologia, con il tempo, lo sappiamo tutti, se le previsioni del tempo dicono che fa freddo ci metteremo il maglione, se dicono che piove prenderemo l'ombrello, non c'è bisogno di dirlo. Con la qualità dell'aria che cosa fare invece? Non c'è una cultura generale su questo tema e allora mettiamo sul sito internet dei consigli per i gruppi sensibili, i bambini, gli anziani, gli sportivi, i soggetti asmatici, proprio in cui spieghiamo caso per caso, a seconda di quella che è la situazione, in che modo ci si deve comportare. Quindi si può giocare a pallone, si può andare a correre nel parco, gli anziani possono uscire a fare una passeggiata o no, consigli elementari che però aiutano a vivere meglio e a salvaguardare la propria salute.
Ce ne dice un paio?
Un paio, allora basta, per esempio, ho qui davanti, vado su una città, Reggio Calabria, oggi ahimè all'indice di qualità rosso, quindi aria pericolosa in alcune fasce d'orario della giornata. Per esempio alla sera l'indice di qualità dell'aria dice che i gruppi sensibili devono fare attenzione. Per i bambini suggeriamo di preferire giochi e attività all'aperto che richiedano uno sforzo limitato, quindi come passeggiate in bicicletta senza fare corse, non giocare a pallone, fare giochi tranquilli e via discorrendo. Comunque sul sito Città per Città troverete, si possono trovare questi consigli per tutte le persone.
Le aree che mediamente vedete più rosse, perché mi pare di capire che il rosso è quello, è il segnale d'allarme, no?
No, c'è anche di peggio a dire il vero, però insomma per fortuna ci si ferma al rosso, anche se non ci si dovrebbe assolutamente arrivare. Naturalmente sono le aree metropolitane per il problema delle polveri sottili derivanti principalmente dal traffico, aree industriali o molto industrializzate, quindi come Taranto, Genova, e in questo periodo d'estate invece il problema è l'ozono. I problemi si possono verificare anche in aree remote, lontane dalle sorgenti di inquinamento, perché l'ozono è un inquinante secondario che si forma successivamente, quindi anche in aree apparentemente tranquille come potrebbero essere quelle di montagna può verificarsi che si formi una quantità di ozono alla quale è meglio stare attenti. Poi c'è tutta l'area della Valpadana che è soggetta comunque al rischio di formazione di ozono, nella regione europea dove si registrano i maggiori superamenti di ozono.
Tutta quest'acqua, a parte aver rovinato i fine settimana degli italiani recenti, però ha un po' agevolato.
Però almeno ha pulito l'aria, esattamente, non si può avere tutto, ha rovinato il weekend, però quantomeno il vento, la copertura nuvolosa ha impedito il formarsi di ozono e quindi la pioggia ha battuto le concentrazioni di polveri, quindi se non altro abbiamo avuto un weekend, dei giorni con basse concentrazioni di inquinanti.
Io la ringrazio e quindi ricordo anche ai nostri ascoltatori che possono consultare www.lamiaria.it per avere la previsione dell'inquinamento atmosferico. Grazie ancora al dottor.
Grazie a lei, buonasera.
A Silvio Poli, buona giornata, arrivederci.
Termina qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Simona Neri vi saluta, ma vi ricorda prima il nostro sito www.informaconsumatori.it, dal quale è possibile anche abbonarsi alla rivista Informa Consumatori, e il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. Per oggi è tutto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.